Bene, mi sa che non c'è altro da dire. Vogliamo dar passo al nostro studio su Esodo, così se avete le vostre Bibbie vi incoraggio ad aprirle in Esodo 10. Esodo 10. Vogliamo fare il punto della situazione, se vogliamo dirlo così. Stiamo arrivando verso la fine delle piaghe, della narrazione delle piaghe, dalla penna di Mosè. Finora abbiamo visto sette, abbiamo visto il Nilo che è trasformato in sangue, le rane, abbiamo visto la piaga delle zanzare, piaga delle mosche velenose o scarabei, abbiamo visto poi la morte del bestiame, le ulceri, la grandine settimana scorsa. E oggi vedremo la ottava e la nonna piaga, che sarà la piaga delle locuste e la piaga delle tenebre. Altre cose che abbiamo voluto notare nei racconti sulle piaghe è che ci sono degli elementi che si ripetono in ogni piaga. Abbiamo visto che in ogni racconto c'è l'ubbidienza di Mosè. Poi la parte che spicca di più è la manifestazione della potenza di Dio sulle forze naturali che gli egiziani associavano a dei loro dei. Così Dio dimostrava la sua supremazia sui cosiddetti dei. Poi abbiamo visto che una parte che si è ripetuta, che ha subito anche delle evoluzioni, sono i segni che hanno tentato di fare i maghi per imitare col potere demoniaco i segni che ha fatto Mosè. E poi il quarto elemento che si è ripetuto sempre è l'indurimento del cuore del faraone. Il concetto supremo che domina tutte le piaghe è il fatto che Dio è supremo. Dio è al di sopra di tutti gli dèi che possano essere menzionati o considerati. E oggi arriviamo alle ultime due piaghe. Se ci ricordiamo, abbiamo visto che sono divisi in cicli di tre e oggi arriviamo alla nona e poi arriveremo, ecco, alla decima, che non è soltanto una piaga, ma è il colpo decisivo di Dio, di Yahweh. Lui viene di persona e uccide i primogeniti del paese di Egitto. E anche la decima sarà una dichiarazione di supremazia sugli dèi, perché il faraone era considerato Dio e quando ha colpito il primogenito ha colpito il Dio, cosiddetto faraone. Vogliamo entrare adesso nel nostro testo di Esodo 10. Spero che avete avuto tempo di leggerlo. Voglio solo, ecco, leggere i primi versetti del capitolo 10. Se avete una Bibbia come la mia, intitolato Le cavallette, ci dà un'idea già di quello che veniamo incontro. Versetto 1: Allora il Signore disse a Mosè: Vada al Faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai. E perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto, i segni che ho fatto in mezzo a loro, così saprete che io sono il Signore. Così vanno, consegnano il messaggio nel versetto 3 fino al 7, dall'8 fino all'11. Il faraone cerca di arrivare a un compromesso con loro. Loro dicono di no, e dal 12 fino alla fine c'è l'azione. C'è in versetto 13: Mosè protese il suo bastone sull'Egitto e il Signore fece levare un vento orientale e le cavallette salirono su tutto il paese. La piaga delle cavallette. La narrazione di questa piaga inizia con queste istruzioni che Dio dà a Mosè. Lui gli dice: Va dal faraone. Tra un attimo guarderemo di più riguardo queste istruzioni. Mosè Una cosa interessante di questo racconto, di questa piaga, è che dopo che Mosè consegna il messaggio e dice di non rifiutarsi di più di lasciare andare al popolo, per la prima volta il faraone cerca un compromesso prima dell'arrivo della piaga, spronato anche dai suoi servitori. In versetto 7, lascia andare questa gente e che serva il Signore, non ti accorgi che l'Egitto è rovinato. Questo spinge il faraone a cercare un compromesso di farli andare. Versetto 11. Andate soltanto voi uomini e servite il Signore. Ovviamente volevano tenere i bambini, le mamme, per poter avere diciamo, una carta da giocare in caso non tornassero. Quello che lo spaventava era questa minaccia, la minaccia delle cavallette. Non dovete seguirmi se non volete. Le cavallette sono un segno del giudizio di Dio in diversi brani delle scritture. In Gioele 2, del 9 al 10, c'è uno scenario in tutto il capitolo 2 che fa vedere quanto è terribile questa piaga. Però dal 9 al 10 vediamo proprio la gravità di questa piaga di cavallette. Parlando di loro, dice versetto 9, invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. C'è una descrizione tremenda dell'impatto di queste cavallette sul paese dove si trovavano. C'è un'altra narrazione, questa è moderna, che ci fa capire un po' la gravità della piaga delle cavallette. Questo è un viaggiatore che ha viaggiato nel Medio Oriente. Lui dice: con l'Egitto, Persia e quasi tutto il Sud Asia, la Siria ha una terribile pestilenza in comune, cioè quella nuvola di locuste, che lascia a bocca aperta a tutti i viaggiatori. Ogni persona dubiterebbe di ciò che raccontano riguardo questa piaga, se non fossero dei testimoni oculari. Dice: il terreno è coperto con loro per diversi chilometri, a volte da 8 a 10. Il rumore che causano quando divorano le foglie e l'erba è notevole, sembra il rumore di un foraggiamento di un esercito invisibile. Poi va avanti a descrivere quanto è tremenda questa sciagura delle locuste sul paese dove si trovano. E per questo il faraone cerca un compromesso, ma Mosè non glielo dà. E vengono le cavallette, di nuovo faraone, versetto 16, dice: io ho peccato. Incredibile, incredibile quanto si può avvicinare una persona al ravvedimento senza sperimentare davvero la grazia che salva. L'abbiamo già visto, non bisogna approfondirlo ancora una volta, però la Bibbia non se ne intende di grazia scadente, non se ne intende di una salvezza che arriva da un minimo accenno a Dio. La salvezza è l'esperienza profonda, vera della grazia di Dio che trasforma radicalmente le persone. Addirittura Faraone ha pregato, chiesto preghiera, dato segni di ravvedimento, ma non aveva avuto una vera esperienza di grazia. Se torniamo all'inizio, vediamo che subito ci viene una domanda. Mosè sente da Dio, va dal faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore. Sorge una domanda, è vero? Perché? Perché Dio manda Mosè a sbrigare una commissione destinata, garantita a fallire. Perché manda Dio Mosè a fare una commissione che sembra una perdita di tempo? Va a chiedere, a dire al faraone di lasciare andare il popolo, anche se io gli ho indurito il cuore. Cosa ne penseresti tu se Dio ti dicesse: va a parlare a quella persona di me, però sappi che io gli ho indurito il cuore? Va a chiedere al tuo capo, che che ti dia un aumento di stipendio, però sappi che io gli ho già messo in cuore di dirti di no. Che senso ha? Che senso ha? Però capiamo qualcosa quando vediamo che il vero obiettivo, versetto 2, non è necessariamente convincere il faraone, ma è così saprete che io sono il Signore. L'abbiamo già visto. L'obiettivo supremo, finale, che Dio sarà glorificato in questa situazione. Forse possiamo imparare noi qualcosa. A noi succede tante volte così, siamo convinti che Dio ha messo qualcosa nella nostra strada da fare, un lavoro, questa direzione, e poi tante volte risulta che Dio aveva tutt'altro in mente. Vediamo porte chiuse, vediamo persone impiegabili e siamo scoraggiati. Ma impariamo una lezione importante da questo primo versetto, è che se noi agiamo sempre con lo sguardo fisso sulla gloria di Dio, ciò che facciamo non è mai uno spreco. Vadano come vadano le cose. E forse in questo momento sei confuso, scoraggiato, non sai se andare a destra o a sinistra, forse le cose non sono andate come pensavi. Voglio incoraggiarti. Metti come obiettivo la gloria di Dio, come obiettivo principale, cioè di al tuo cuore, voglio fare che il suo nome sia reso magnifico nel mio comportamento, nella mia vita, vadano come vadano le cose. Questo è l'obiettivo principale. Poi agisci davanti alle circostanze nel modo più responsabile che puoi e puoi essere sicuro che non sbaglierai. Abbi fisso davanti ai tuoi occhi che Dio sia glorificato. Vediamo un'altra lezione interessante, versetto 2, perché tu possa raccontare ai tuoi figli e alle tue figlie e ai figli dei tuoi figli ciò che ho operato. Esortazione di parlare ai nostri figli di Dio. Versetto 3, vediamo un'altra lezione interessante. Versetto 1, Dio ha detto: io ho reso ostinato il suo cuore. E adesso vediamo versetto 3. Mosè e Aronne dicono: così dice il Signore, il Dio degli ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti. Qui abbiamo di nuovo l'insegnamento biblico della doppia realtà, della sovranità di Dio e la responsabilità. È Dio o il faraone che rende ostinato il cuore del faraone? La Bibbia presenta questa doppia realtà, Dio sovrano, l'uomo responsabile. Non ci soffermeremo a ribadire questo punto, l'abbiamo già notato in diversi versetti e potete andare ad ascoltare il sermone su Esodo 4 se volete approfondirlo. Ma quello sul quale voglio soffermarmi un attimino di più è questa frase in versetto 3, quando Mosè e Aronne dicono: fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Soffermiamoci un attimo su questa frase. Lasciamo che scendano nel profondo delle nostre menti. Fino a quando rifiuterai di umiliarti? C'è qualcosa di più infernale? C'è qualcosa di più satanico, più demoniaco, che un cuore che rifiuta di umiliarsi? Il predicatore illustrava la follia del cuore che non si piega. Diceva che c'era un capitano di una nave che ha preferito portare la nave sugli scogli e far affondare la nave. Ha preferito quello che non dover ammettere che il suo tenente aveva ragione sulle coordinate. Preferisco farci morire a tutti noi, lasciare dei bambini senza padri, affondare una nave intera, che non ammettere il mio errore e piegarmi alla volontà di qualcun altro. La verità è che non dobbiamo andare ad un aneddoto riguardo un capitano, la sua nave, condannata dalla sua ostinatezza per comprendere l'orrore, il terrore dell'orgoglio umano. La verità è che devo solo leggere nel libro del mio cuore. Mi ricordo qualcosa che ancora mi fa venire i brividi. Ero seduto con una persona che per un po' frequentava la nostra chiesa, un ragazzo giovane, e mi chiamò un giorno e mi disse: "Vorrei parlarti". Io dissi: "Ok, dove ci vediamo?" Disse il nome di un ristorante. Mi sono fatto trovare lì e per un'ora mi ha spiegato tutto ciò che stavo facendo di sbagliato come pastore, come stavo portando avanti il ministero in modo sbagliato, come avrei dovuto predicare in modo diverso, gestire la chiesa in modo diverso, eccetera, eccetera. Come diceva lui. Ora non dico questo per cercare la pietà di nessuno, forse la preghiera è quello che vi chiedo per la prossima parte che vi racconto. Dopo che ha parlato, quale pensate sia stata la mia risposta? A mia vergogna, gli ho detto: "E tu che ne sai?" Gli ho detto: "Hai finito di parlare, ora parlo io". E per altri minuti gli ho scaricato tutte le parole che mi venivano in mente. "Tu non sai niente, tu non sai quanto ho fatto, quanto mi è costato, eccetera, eccetera". E adesso ci penso e dico: perché l'ho fatto? Perché non ho potuto stare fermo e ascoltare e dire: "Grazie per le tue parole. Grazie per il tuo interessamento"? Perché non ho potuto dire: "Potresti pregare affinché io possa essere un servo di Dio migliore"? Perché ho dovuto giustificarmi e perché ho dovuto proteggermi? Sappiamo la risposta. L'orgoglio, questo mistero di iniquità che giace in fondo al cuore di ogni persona, ogni uomo, ogni donna, ogni bambino. Problema del faraone. Fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Vegliamo sui nostri cuori. Assicuriamoci che non c'è una radice di orgoglio che sta condannando le nostre famiglie, le persone intorno a noi. Vegliamo su di noi, preghiamo contro i nostri cuori come se fosse il nostro peggior nemico, perché da esso dipende il nostro benessere, la nostra gioia. E se non lottiamo contro il nostro orgoglio, significa che lo spirito è assente. Forse non siamo figli di Dio, ma non è mai tardi. Basta che ci pentiamo, ci arrendiamo e diciamo: "Sì, quello che dici di me è vero, Signore, ma voglio accettare la tua grazia e da oggi in poi umiliarmi davanti a te". Questo per quanto riguarda l'orgoglio dei nostri cuori, a cui Dio ha dichiarato la guerra nel credente. Abbiamo detto che questi giudizi sono giudizi di Dio verso gli dèi. Qual è il Dio sul quale Dio sta dichiarando la sua supremazia? Qual è il Dio che il Dio sovrano sta umiliando? Versetto 13, intravediamo questo aspetto che in questa fase sta dichiarando la guerra agli dèi che si pensava dominavano sull'aria. In versetto 13: Mosè protese il suo bastone e il Signore fece levare un vento orientale sul paese. Il vento. Chi domina il vento? Chi domina ciò che sembra indomabile? La risposta è Dio. C'erano degli dèi che controllavano il cielo, il vento e anche i campi. C'era Min, la dea della raccolta, Isis, la dea della vita, Nepri, dea del grano, Anubis, guardiana dei campi, Senechem, protettore contro la peste. Tutti questi dei hanno fallito in modo miserabile davanti alla potenza, alla supremazia di Dio. Sono tutti dei che in qualche modo sono collegati alla vita, al dare il pane quotidiano, alle persone egiziane. E Dio dice: non cercate altrove il vostro pane quotidiano, non cercare l'approvvigionamento giornaliero in nessun altro se non da me. E questo ci porta di nuovo a riflettere. I nostri cuori si sono attaccati per ciò di cui abbiamo bisogno ad altre fonti, ad altre sorgenti. Dio ci ammonisce. Cosa succederebbe se quelle cose ci venissero tolte? Cosa sarebbe di noi, dei nostri cuori? Invece, se fissiamo lo sguardo sul Signore, colui che da pane provvede. Ci possono togliere tutto, ma la nostra fiducia non decadrà, perché i nostri cuori saranno attaccati a Lui. Arriviamo alla piaga delle tenebre, la nona piaga, l'ultima prima dell'episodio tremendo in realtà di capitoli 11 fino al 14. Vedremo in seguito l'uccisione del figlio del faraone, l'istituzione della Pasqua, l'inizio della prossima tappa, il prossimo capitolo del libro che ha scritto Mosè, è il soggiorno dei 40 anni. Che vediamo in questa nona piaga? Vediamo che non c'è nessuna istruzione, nessun avviso, c'è semplicemente il versetto 21. Stendi la tua mano, e il versetto 22, l'ubbidienza di Mosè. Stende la sua mano verso il cielo e arriva questa fitta oscurità, una oscurità talmente fitta da potersi, versetto 21, da potersi toccare. Anche qui ci sono dei fenomeni naturali che ci aiutano a comprendere la natura di questa oscurità, anche se era sovrannaturale. Si dice che nei paesi orientali, e qui in Italia c'è una cosa simile, c'è un vento nei paesi orientali che si chiama Samum o Kamsim, che quando soffia è accompagnato da un'aria fitta. Quando soffia il sole può soltanto intravedersi a malapena. Noi qui in Italia abbiamo anche questa afa che a volte ci arriva nell'estate, fitto. Immaginiamo quella sensazione abbinato al buio più inimmaginabile. Questo era peggio di qualsiasi cosa che era mai accaduta. E il buio che hanno sperimentato gli egiziani era peggio di qualsiasi cosa che noi abbiamo mai sperimentato, sicuramente. Non avevano luci artificiali e l'aria era così impregnata di quest'afa che non si potevano neanche accendere delle torce. E forse ci arriviamo vicini pensando a qualche esperienza che abbiamo fatto noi nel buio totale. Forse un'occasione quando stavi viaggiando in macchina durante la notte, una strada di campagna e la macchina si è guastata. Forse ti è successo prima che ci fossero i cellulari e forse c'era la famiglia con te e c'è un sentimento di essere sconcertati, di non sapere cosa fare, dove vado, dove devo camminare. Immagina che non hai neanche una torcia. Tremendo il buio è il risultato di questa piaga. C'è di più, perché il buio, per quanto fosse terribile, ha un significato più profondo nelle scritture. Il buio è un segno certo del giudizio di Dio. Nel mondo presente possiamo dire che il buio, la mancanza di luce, in qualche modo è un presagio, è un ricordo anticipato del giudizio finale, cui ci sarà buio. Qui, in questa descrizione di questo buio fitto, versetto 23, non ci si vedeva più l'uno all'altro per 3 giorni, nessuno si mosse da dove stava. Questo è segno della presenza di Dio in giudizio. Dio è presente. Dio è presente in questa oscurità, ma non è presente come tante volte potremmo immaginare. la sua presenza. Il buio qui rappresenta la sua presenza in giudizio. Voglio che venite con me in un versetto in Prima Re 8:12 che ci aiuta a comprendere un aspetto di Dio che molte volte non pensiamo, dimentichiamo o non vogliamo ricordare. Prima Re 8:12. Leggiamo queste parole. Allora Salomone disse: il Signore ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità. Il Signore abita nell'oscurità. Voglio che riflettiamo su questo Dio che abita l'oscurità, ponendo questa domanda: qual è l'essere più terribile e temibile nell'universo? Cosa risponderesti a questa domanda? Satana? Gli angeli caduti? Sarebbero tutti sbagliati. L'essere più temibile dell'universo è Dio. Quando Dio, Yahweh, si avvicina nella sua potenza nuda, non rivestito di grazia, non accompagnato di misericordia, quando Dio, Yahweh, si avvicina nella sua santità e nel suo atteggiamento di giustizia verso l'uomo peccatore, non deciso ad agire in amore e pazienza, ma in santità e in giustizia. Dio è un essere tremendo e terribile. Il buio è segno del giudizio di Dio. È segno del suo avvicinarsi all'uomo, non col suo sorriso, ma col suo volto accigliato. Potremmo pensare al buio come segno della sua assenza, ma non è così. Dio non è mai assente. Il buio è segno dell'assenza del suo atteggiamento di essere propizio verso l'uomo. Quello che voglio dire con questo è il seguente: Dio non è un essere con cui giocare. Dio non è una mascotte. Dio non è come tante volte viene immaginato. Dio è un essere che incute spavento. Il suo nome, la sua essenza è inapprocciabile, è impossibile da conoscere. Porta i suoi giusti giudizi sugli uomini e fa che gli uomini più potenti e sicuri di sé perdano ogni forza. Infatti il faraone dice dopo questo: vattene, vattene dalla mia presenza. Questo è l'Iddio dal quale l'uomo deve essere salvato. Ma la buona notizia è che in questo momento di grazia in cui viviamo, in cui Dio ha voluto manifestarsi, rivelarsi, non rivestito di oscurità, ma di luce e di approcciabilità. Viviamo nel giorno della grazia. Dio non è presentato a noi soltanto nel suo aspetto accigliato, ma soprattutto nel suo atteggiamento favorevole di approcciabilità, il che ci ha fatto capire in Cristo Gesù. Gesù è la rivelazione di misericordia per eccellenza. Non che Dio non era misericordioso prima o che non fosse amorevole prima, questo è un errore in cui si potrebbe cadere. Ma in questo periodo, alla fine dei tempi in cui viviamo, per quanto Dio sia tremendo da temere, ha voluto sottolineare il suo aspetto di misericordia e amore e grazia verso quelli che vogliono riconoscere Dio nella propria vita. L'oscurità di Dio inghiottisce il Dio principale degli egiziani, il Dio principale degli dèi. Aveva un nome, si chiamava Amon Re. Questo Dio Amon Re prometteva luce e vita, e gli egiziani adoravano il sole come la sorgente di vita, davano un nome a questo dio, Amon-Re. E gli egiziani credevano che ogni giorno il sole confermava con la sua presenza il potere di questo dio di dare vita al paese d'Egitto. Cosa ha detto Dio portando l'oscurità più fitta? Ha detto: non guardate Amon-Re come sorgente di vita, come sorgente di benessere. Guardate me, guardate come inghiottisco questo vostro cosiddetto Dio. Dio si avvolge di oscurità per poter rivelarsi come il Dio che dà la vita e come il Dio che è il vero Dio. Se lo conosci, non è vero che possiamo sentirci benedetti. Se lo conosciamo, non è vero che possiamo vivere ogni giorno con fiducia, con speranza, vadano come vadano le cose. Se invece non lo conosci, cosa aspetti per riconoscerlo, per ricevere le mani tese di un Dio che si presenta a te non come un Dio accigliato, contrario a te, ma che in Cristo Gesù si rende propizio a te, al peccatore. Questo è il capitolo 10 di Esodo. Spero che abbiamo potuto ricevere qualcosa. Preghiamo gli uni per gli altri. Incoraggiamoci. Il Signore è con noi e sicuramente avrà ancora tanto da insegnarci dal resto del libro di Esodo. Così che Dio vi benedica e vi dia una buona serata e proseguimento di settimana. Alla prossima.